Per me è stata una scelta di fondo difficilissima, faticosissima e dolorosa.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Il potere in Lombardia è stato in mano al centrodestra negli ultimi 30 anni. E forse lo sarà ancora nei prossimi anni. Questo lo vedremo nelle prossime elezioni regionali del 12 e del 13 febbraio. Però la Lega è in declino di popolarità in Lombardia e soprattutto è divisa. E poi c'è la sfida lanciata da Letizia Moratti con la sua lista civica. La Lombardia, con quasi 10 milioni di abitanti, è una delle regioni più dinamiche e produttive d'Italia, ma si porta dietro alcuni grandi problemi irrisolti del passato. Che partita si sta giocando dunque in queste elezioni in Lombardia?
Ciao.
Lui è Roberto.
Per capirlo sono venuta qui a Milano a trovare Alessandro Braga. Ciao Alessandro.
Ciao Bettina, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
È che siamo qua negli studi di Radio Popolare, dove tu lavori da tanti anni.
Eh sì, da una quindicina d'anni tutta, e poi collaboro con voi per raccontare appunto quello che avviene qui in Lombardia.
La Lombardia è governata dal centrodestra da 30 anni. Adesso ci sono le elezioni, questo dominio politico del centrodestra, Alessandro, secondo te è in forse?
A mio avviso no, sono vari i motivi per cui non lo è.
Noi siamo riusciti a superare anche da un punto di vista economico i momenti terribili durante e dopo la pandemia, anche grazie a una iniziativa...
Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, giusto per ricordarcelo, che è della Lega.
È della Lega, sostenuto da tutto il centrodestra, e uno degli sfidanti è Pierfrancesco Maiorino, che è riuscito a mettere insieme un'alleanza strana, nel senso che non c'è a livello nazionale, tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle.
Io lo dico a Fontana con molta semplicità: con noi rispetto a lui ci saranno meno aperitivi e più servizi. Noi possiamo tagliare 10 milioni di euro dalle spese di rappresentanza.
A mio avviso anche questa volta non è contendibile la Lombardia, nonostante ci sia una narrazione che va in quel senso. Perché? Perché storicamente la terra lombarda è una terra di centrodestra, è sempre stata così, se si escludono le grandi città. Milano è un esempio, anche se è stata governata dal centrodestra per 20 anni, poi ormai dal 2011 con la vittoria di Pisapia e poi la doppia vittoria di Giuseppe Sala, l'attuale sindaco, è in mano al centrosinistra. Però dicevo, al di là di Milano, che fa storia a sé, e di alcuni capoluoghi di provincia, 9 su 12 sono in mano al centrosinistra, il territorio ampio, vasto della Lombardia è storicamente legato al centrodestra. Quindi la difficoltà di un candidato che vuole scalzare il presidente uscente e ricandidato è proprio questa: riuscire a farsi conoscere in territori ostili e ostici per lui. Penso alla Val Camonica, stiamo parlando del Bresciano, oppure alla Bassa Bergamasca, altra zona, la pianura bergamasca, dove la Lega in particolare è sempre stata molto forte, ma comunque anche al di fuori dei grandi agglomerati urbani, l'Interland milanese, la provincia, o meglio la città metropolitana di Milano, dopo che per un periodo ha avuto un predominio non così netto del centrosinistra nelle amministrazioni locali, negli ultimi 6, 7, 8 anni al massimo ha visto un'onda blu, se vogliamo usare colore blu per il centrodestra e rosso per il centrosinistra, che ha travolto le amministrazioni precedenti. Ormai anche lì si è consolidata un'alleanza di centrodestra vincente e governante.
C'è una comunità militante che questa regione la governa da decenni. Perché certo, la Lega in Lombardia governa da decenni, il centrodestra in Lombardia governa da decenni. Quindi qual è l'unico rischio che possiamo correre dopo decenni di buon governo? Sederci.
Queste elezioni, alcuni dicono, c'è il tramonto della Lega.
Quello è, a mio avviso, un aspetto molto interessante, perché la Lombardia è stata la culla prima del berlusconismo e poi del leghismo, anche in salsa salviniana, ossia con quella svolta sovranista nazionalista che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi anni. Però già le elezioni del 25 settembre, le politiche, nonostante la coalizione di centrodestra in Lombardia abbia preso il 55% dei voti, c'è stato un ribaltamento nei rapporti di forza all'interno della coalizione, ossia la Lega, sempre stata sul 25-30%, è calata di molto a favore di Fratelli d'Italia, che è il partito che poi ha portato Giorgia Meloni a diventare la Presidente del Consiglio in Italia. E anche in Lombardia, nell'ultima tornata elettorale delle politiche, si è visto un netto predominio di Fratelli d'Italia all'interno della coalizione. Questo è un problema anche per la leadership di Matteo Salvini all'interno del suo partito, perché si mischia ai problemi che derivano appunto da questa fase calante del segretario leghista con gli ultimi insuccessi elettorali, che hanno visto un'opposizione interna molto forte. Lo stesso Umberto Bossi, storico fondatore della Lega, ha creato per la prima volta una corrente strutturata all'interno della Lega che si chiama Comitato Nord, che chiede di andare a recuperare le radici federaliste, autonomiste, nordiste della Lega.
Se cancella l'identità, muori. Noi vogliamo rinnovare la Lega, non siamo qui per distruggerla.
Quindi abbiamo questo quadro politico centrodestra capeggiato dal presidente uscente Attilio Fontana, centrosinistra capeggiato da Maiorino, e in mezzo a tutto questo
ci sono altri due sfidanti, due donne. Spendo poche parole per la candidata, si chiama Mara Ghidorzi di Unione Popolare. La possibilità di vittoria è nulla, mentre la grossa novità è quella rappresentata dalla candidata Letizia Moratti, sostenuta dalla sua lista civica Lombardia Migliore e dal Terzo Polo.
Mi sono fatta anch'io questa domanda, avrei accettato? E me la sono fatta davvero per tanto tempo, ma la mia risposta è no, perché davvero in questa destra-centro non mi ritrovo.
Quando loro hanno strizzato l'occhio ai Novax, lei ha preso, ha sbattuto la porta e ha detto: io non sono a disposizione di un progetto del genere. Dovremmo essere orgogliosi.
Cos'è il Terzo Polo? È questa unione di due partiti, Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, che stanno provando a livello nazionale, ma la prima sfida vera sul territorio è questa, in Lombardia, a costruire il cosiddetto polo centrista, alternativo a centrosinistra e centrodestra, che potrebbe, secondo loro, raccogliere molti voti di chi tra gli elettori e le elettrici italiane non si riconosce in un centrodestra ormai molto a trazione destra, con Fratelli d'Italia e una Lega sovranista, oppure un centrosinistra visto forse troppo socialdemocratico. Poi in Lombardia il candidato Pier Francesco Maiorino è un esponente della cosiddetta corrente di sinistra del Partito Democratico, e quindi c'è gioco facile per la controparte dire è un pericoloso estremista per la sua storia politica.
Però Alessandro, scusa, Letizia Moratti è stata ministra, militava in Forza Italia, giusto? In Berlusconi era molto legata. Come fa Letizia Moratti a presentarsi come una donna di centro adesso?
Letizia Moratti è stata tante cose, è stata fino a pochi mesi fa la vice di Attilio Fontana in Regione Lombardia, vicepresidente di Regione Lombardia e assessora al welfare. Ha gestito non la primissima fase della pandemia, quando c'era un altro assessore, ma è subentrata proprio per i disastri che ha fatto il suo predecessore, e ha lavorato non male, devo dire, in quel periodo. Come fa? Si spiega questa sua scelta alternativa al centrodestra e anche al centrosinistra, con cui ha provato a parlare, a dialogare, con due aspetti. C'è l'aspetto personale, sicuramente Letizia Moratti, donna navigata di lungo corso imprenditoriale e politico, ha un'ambizione personale molto forte, ha sempre detto di amare la sua terra, di amare la Lombardia. È stata sindaca di Milano anche.
Che anni già?
Dal 2006 al 2011 ha fatto quel mandato, poi ha perso contro Giuliano Pisapia nel 2011, quindi sarebbe il coronamento suo personale il diventare la presidente della Regione Lombardia. C'è anche un aspetto politico che va oltre la sua figura, perché quello che dicevo prima, Calenda, Carlo Calenda e Matteo Renzi, che stanno provando a costruire questo polo alternativo centrista, vedono in lei un esponente liberale, anche di un'imprenditoria, di una borghesia bene lombarda, ma anche nazionale, che può ricostruire quello che è stato la Democrazia Cristiana nella Prima Repubblica in Italia, ossia un partito interclassista capace di sensibilizzare da un lato i ceti popolari, ma dall'altro di garantire una continuità soprattutto nella politica economica a quei ceti produttivi che in questo momento si sentono traditi in qualche modo dal centrodestra classico e non si fidano abbastanza di un centrosinistra, in particolare di un centrosinistra a guida Pierfrancesco Maiorino, quindi un po' spostato troppo a loro avviso su una socialdemocrazia.
Questa sfida che ha lanciato Letizia Moratti, quante possibilità ha di riuscire? Come sta andando?
Non sta andando bene. Devo dire che non è riuscita, a mio avviso, a scaldare i cuori né dei ceti popolari, che forse la vedono troppo distante, quasi algida anche nella sua figura, né però del ceto produttivo. Il mondo imprenditoriale lombardo, a parte alcuni esponenti, alcuni sono anche candidati insieme a Letizia Moratti, continuerà a dividersi, quello milanese con un voto al centro-sinistra e l'altro invece quello del territorio più ampio, penso ai grossi industriali bresciani, a quelli bergamaschi, ma pure alla classe imprenditoriale agricola magari del pavese, continuerà a guardare con speranza di non essere traditi di nuovo al centrodestra classico.
Mi candido alla guida della nostra regione per farla essere un punto di riferimento assoluto per salute, per lavoro e per qualità della vita. Sarò concreta, dinamica.
Vediamo chi è esattamente Letizia Moratti, perché dicevi prima ha avuto una lunga vita politica, è stata tante cose. Da dove è partita?
Partiamo da di chi è figlia Letizia Moratti. È figlia di due famiglie di imprenditori importanti, quindi già lei è la fusione genetica di due famiglie imprenditoriali storiche del nord Italia, ligure e lombarda.
Perché questa determinazione fin da ragazza?
Io non sono mai riuscita a immaginare una vita senza impegno. Ho fatto fatica a convincere, soprattutto non la mamma, ma mio padre, perché allora appunto non si usava. Io non volevo staccarmi dalla famiglia lavorando.
Poi si sposa con Gianmarco Moratti. Gianmarco Moratti, stiamo parlando dei Moratti e quindi di tutta quella società che lavora nel campo petrolifero. Il cognato di Letizia Moratti, Massimo Moratti, è stato lo storico presidente dell'Inter, quello del triplete. Il padre, Angelo Moratti, quello dell'Inter degli anni 60. Quindi molto forte, molto legata all'imprenditoria, all'alta borghesia lombarda ma anche nazionale. Poi lei, dopo gli studi in economia e commercio, ha ricoperto dei posti molto molto importanti, perché è stata presidente di UbiBanca, ad esempio, ha lavorato insieme a Rupert Murdoch in Stream TV, insomma. Da un punto di vista imprenditoriale ha ricoperto ruoli molto molto importanti. E poi c'è tutta l'attività politica, insomma, nel primissimo governo Berlusconi è stata la presidente della RAI, un ruolo importantissimo, e ha tentato di cambiare un po' la governance della RAI in un periodo in cui erano già arrivate le TV libere, quelle di Berlusconi tra l'altro, e quindi in una sorta di conflitto di interessi col suo presidente del consiglio, però ha cercato di modificare la RAI e l'assetto dell'informazione in Italia, che già era stata modificata pochi anni prima dalla legge Mammì, che aveva liberalizzato le frequenze.
La RAI, quando ho preso la presidenza, era un'azienda che aveva un rapporto debito-equity 2-1, non aveva investimenti, aveva grosse perdite, ho dovuto fare un crash program veramente impegnativo per riuscire a riportarla in utile, lasciando peraltro Mediaset molto indietro dal punto di vista dell'audience, dello share, perché quello era il mio compito, di valorizzare Rai ovviamente.
Ecco, restiamo un attimo su questo suo ruolo. C'è Berlusconi al governo e ci sono le TV di Mediaset che sono completamente sotto il suo controllo. Ha tentato di fare delle riforme, ci è riuscita?
Ma allora, in parte sì, ce l'ha fatta, perché c'era stato un referendum abrogativo in Italia che aveva fatto venir meno il vincolo della proprietà pubblica della RAI. Di fatto stava avviando un processo di privatizzazione dei canali pubblici italiani. Letizia Moratti in quel periodo aveva proposto in qualche modo un piano di ristrutturazione. C'era una rete nazionale che doveva essere finanziata dalla pubblicità e poi un canale cosiddetto federalista, ossia che riusciva a raccontare, a radicarsi meglio sui vari territori. Un progetto molto innovativo fu stoppata da tutte le parti e non poté portarlo a termine. Pochi anni dopo, siamo all'inizio del secolo, nella legislatura 2001-2006, la più lunga, una delle più lunghe in assoluto in Italia, quella sempre a capo di Silvio Berlusconi, fu ministra dell'istruzione e anche lì provò ad entrare in maniera concreta e attiva nella modifica della scuola italiana. Lì riuscì. C'è da dire che lì portò a termine quello che si era prefissata.
Che era?
Una sorta di inserimento della meritocrazia all'interno della scuola italiana. Riuscì a mettere d'accordo centrodestra che governava e centrosinistra che già col suo ministro precedente Berlinguer era riuscita a iniziare questo percorso verso una meritocrazia e quasi un federalismo scolastico che resta ancora alla base poi delle riforme successive. E poi, sempre da un punto di vista politico, Letizia Moratti è stata la sindaca per 5 anni, dal 2006 al 2011, di Milano.
C'è qualche sua iniziativa del periodo di sindacato di Milano che ha lasciato il segno, qualcosa di cui tu ti ricordi?
Risposta difficilissima da dare. Un fatto incontrovertibile c'è: è stato grazie a Letizia Moratti, quando era sindaca di Milano, che nel 2015 Expo si fece a Milano. Quindi un obiettivo grande, importante, che ha ancora delle ricadute sulla società milanese, c'è. Ed è merito suo, quello è indubbio, che comunque uno la pensi che sia favorevole alla sua area politica oppure contrario, c'è da dire che lei ha portato a casa Expo a Milano, che è stato un momento di grande rinascita per la città, poi gestita non da lei ma dal suo successore, che tra l'altro era il suo general manager quando era sindaco, ossia Giuseppe Sala, l'attuale sindaco di Milano.
Signore e signori, il grande giorno è arrivato finalmente. Milano, l'Italia, dopo 109 anni, aprono di nuovo le loro porte per ospitare l'esposizione universale.
Io penso che la gente abbia bisogno di esempi positivi e spero che noi un po' siamo riusciti a farlo.
Però quello è una prova inconfutabile che Letizia Moratti degli obiettivi importanti è stata capace di portarli a casa.
Quali sono i problemi concreti della Lombardia che sono da risolvere per chiunque riuscirà ad accaparrarsi la vittoria?
Due titoli ti do. Sanità: è stata la regione più colpita a livello europeo dal Covid, è stata mal gestita nella prima parte, sia a livello di governo regionale sia a livello di governo nazionale, e le conseguenze sono state decine di migliaia di morti. Questo rientra, quella situazione emergenziale, all'interno di una situazione, la gestione della sanità lombarda, che è già non bifronte. L'eccellenza lombarda in sanità esiste per le urgenze, pecca invece di grossissimi problemi quando c'è da gestire la quotidianità, liste d'attesa lunghissime, incapacità ad arrivare con la cosiddetta medicina territoriale ovunque sul territorio. Forse causa di questa situazione anche una linea di principio: privilegiare il privato e la sua eccellenza rispetto al pubblico e alla sua capacità democratica di arrivare a tutti. Questo è il primo grosso nodo da risolvere. Tra l'altro, nel bilancio regionale l'80% è dedicato alla sanità, quindi una fetta enorme della torta del bilancio regionale. L'altro aspetto sono i trasporti, e questo riguarda anche i rapporti col Canton Ticino, ovviamente. Il trasporto pubblico locale lombardo ha forse le difficoltà maggiori in assoluto a livello nazionale. Chiaro, ci sono delle punte di incapacità gestionale in altre zone dell'Italia, ma se consideriamo l'importanza strategica della Lombardia e la centralità produttiva, non ci si può permettere di avere ogni giorno una media di 10, 15, 20 minuti di ritardo sul trasporto pubblico locale, perché questa ha delle ricadute fortissime sul tessuto poi produttivo lombardo. Direi che a titoli sono questi due i problemi più grossi che chiunque vincerà dovrà affrontare.
Ciao Alessandro.
Dai, ti accompagno alla...
Per oggi il mondo là fuori finisce così. Hanno partecipato a questa edizione Alessandro Braga, ha partecipato anche Alessia Fontana, realizzatrice di questo podcast, e Daniele Sola, che si è occupato della post-produzione. Io sono Bettina Müller e se vuoi ci risentiamo presto.
Il mondo...